Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, buongiorno, è giovedì 17 settembre 2015 e voi siete all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Si è appena concluso il Vegan Fest di Bologna e a Firenze abbiamo ospitato l'ottima fotoreporter Joanne MacArthur. Ma questa è anche la settimana del Toro della Vega. A Torcedillas, un comune di 9.000 abitanti a nord di Madrid, ogni anno si svolge un terribile, sanguinario residuo del passato, il Toro della Vega, una tauromachia durante la quale gli abitanti maschi della città, a cavallo e a piedi, armate di lance, danno la caccia a un giovane toro che deve pesare tra i 500 e i 600 kg e avere tra i 4 e i 7 anni di età. Il toro combatte con le sue sole difese naturali, mentre le centinaia di torneanti a piedi o a cavallo sono armati di una lancia. Quello che chiamano gioco consiste nello sfinire il toro infilzandolo più volte possibile affinché muoia entro il perimetro della gara che si svolge in aperta campagna. Se il toro riesce a uscire dal perimetro non può più essere toccato, ma questo è accaduto solo due volte e nessuno dei due tori è sopravvissuto per le innumerevoli ferite che aveva riportato. El País, il quotidiano di centrosinistra di Madrid, in un editoriale ha chiesto che venga fermato il Toro della Vega, definito un residuo di un passato in via di superamento. Il gruppo animalista Gladiatori per la Pace ha perfino consegnato in Vaticano una lettera rivolta a Papa Francesco chiedendogli di intervenire. Il movimento anticorrida PACMA ha presentato 120.000 firme per l'abolizione della manifestazione. Il toro sacrificato quest'anno si chiamava Rompesuelas. Pubblicheremo una sua foto nel nostro blog restiamoanimali.it per non dimenticare il suo crudele sacrificio. A Londra le primarie del partito Labour, quello che per tanti anni è stato connotato da personaggi come Tony Blair, frequentatore tra l'altro delle ville e degli yacht di Berlusconi, ha stravinto Jeremy Corbyn, un vegetariano pacifista, nemico del nucleare Notav, che ama fare l'orto ed è completamente astemio. Non sappiamo se Jeremy Corbyn sia anche un animalista, però sicuramente è una persona più sensibile della media e più coerente della media. Questo suo essere vegetariano e amico della terra e dei suoi frutti sta però diventando anche l'oggetto di scherno da parte dei suoi detrattori. È evidente che una scelta di tipo etico, per quanto moderata, se è portata avanti coerentemente nel tempo, viene vista come qualcosa di folcloristico e di ridicolo. A noi invece questa sua caratteristica fa simpatia e lo terremo d'occhio sperando che vinca anche le elezioni politiche. A Milano, davanti all'Expo Gate, in Piazza Castello, il 12 settembre si è tenuta una sfilata storica di carrozze d'epoca trainate da cavalli con tanto di livree, pennacchi e cappelloni a tuba. Il timone di legno di una carrozza trainata da 5 cavalli però si è rotto, la vettura ha sbandato e ha fatto cadere i due cavalli che stavano dietro. Poi anche uno dei cavalli di testa è inciampato ed è caduto. Nell'impatto la vettura ha ferito due spettatori che stavano scattando fotografie in strada. Sfugge un po' il collegamento tra Expo e questa sfilata di carrozze. Ma soprattutto viene da chiedersi che senso abbia ai giorni nostri ancora costringere questi meravigliosi animali a trainare carri, carrozze o altro per un assurdo divertimento umano. Torniamo sulla questione dei selvatici, in particolare sulla cosiddetta emergenza cinghiali, spostandoci a Ferentino, provincia di Frosinone, dove è morto un sessantenne, il cui corpo presentava ferite a una gamba. Il titolo immediatamente apparso è stato «Cinghiale attacca e uccide un uomo nel Frusinate». Il cinghiale tanto non può difendersi, non ha avvocature, vive nel bosco, non si interessa di giornalisti in cerca dello scoop. Ai giornalisti in erba, tra l'altro, viene insegnato un criterio di notiziabilità. Gli viene spiegato che il cane che morde l'uomo non è una notizia, ma che l'uomo che azzanna il cane lo è. Il cinghiale che sbrana un uomo sicuramente è una notizia, che per senso dell'assurdo si avvicina a quella regola aurea del giornalismo. Salvo poi doversi ricredere, trovando tre pallettoni da caccia, quella sì al cinghiale, nella coscia dell'uomo morto. In un periodo in cui la caccia è chiusa, quindi il mistero non si è ancora dissolto sulla vicenda e gli inquirenti stanno facendo le loro ricerche. Intanto però il cinghiale ha subito un altro duro attacco mediatico di cui certo non aveva bisogno. In Toscana, come abbiamo già detto, l'assessore regionale sta sbandierando l'esistenza di 500.000 cinghiali e si sta accingendo a condannarne a morte 250.000. Un numero spropositato per il quale servirebbe un esercito. Su questo cosiddetto allarme cinghiali abbiamo sentito Duccio Berzi, dottore forestale e tecnico faunistico.
Proprio in questi giorni, appunto, sono stati pubblicati degli studi interessanti, di cui uno proprio tratta l'effetto boomerang nella gestione del cinghiale, cioè va a analizzare quali sono stati i risultati di tanti anni di gestione del cinghiale attraverso, diciamo, un approccio venatorio in diversi contesti europei e nazionali, e si vede dove viene portata avanti la politica della caccia al cinghiale, come viene comunemente gestita, c'è stato un effetto opposto rispetto a quello aspettato, cioè i cinghiali sono andati a aumentare. Quindi questo dimostra, quello che sappiamo da anni, è che non è con gli interventi di questo tipo che si riesce a diminuire la popolazione del cinghiale, la densità del cinghiale, ma addirittura sorpresce l'effetto opposto. Quindi il mondo scientifico si sta interrogando su altre possibili soluzioni per riportare la situazione alla normalità. Con la gestione proprio della caccia in mano alle squadre succede banalmente che la squadra vuole fare in modo che l'anno dopo si garantisca il divertimento, cioè l'attività venatoria anche per l'anno successivo, quindi è incentivata in qualche modo a mantenere una popolazione vitale, molto riproduttiva, quindi selezionando attraverso gli abbattimenti, selezionando negativamente, abbattendo gli animali meno importanti da un punto di vista riproduttivo per avere sempre un maggiore incremento degli animali e quindi cacciate abbondanti di anno in anno, sempre più abbondanti. Inoltre cosa succede? Succede che queste popolazioni, quindi destrutturate da un punto di vista della struttura demografica, subiscono anche un processo biologico per cui danno in calore in continuazione le femmine e quindi i parti si susseguono dopo uno dopo l'altro e i piccoli nascano non una stagione bassa ma diciamo durante un po' tutto l'anno. Ecco, mettendo insieme questi due effetti capiamo come mai attraverso la gestione venatoria il cinghiale tendenzialmente non va a diminuire ma va a aumentare. Le difficoltà sinceramente non mancano, però nemmeno le strade da sperimentare per ritornare, diciamo, a una situazione di normalità con un approccio diverso. Sicuramente la soluzione da un punto di vista dell'innovazione più interessante e che apre delle prospettive in futuro sicuramente concrete è quello dell'uso degli immunanti contraccettivi, cioè delle sostanze che sterilizzano le femmine nelle zone dove si rilevano le densità più alte, in modo appunto che si mantengano degli animali sul territorio, ma la loro prolificità viene a diminuire consistevolmente, in modo che appunto poi dopo la densità si riporta su dei valori normali. Questa sicuramente è una strada su cui si dovrebbero investire delle risorse, a basso costo, a basso impatto e soprattutto da un punto di vista etico accettabile, diciamo. Il cinghiale è una specie che potenzialmente può essere pericolosa, soprattutto questi cinghiali nuovi, questi cinghiali così grossi e così prolifici. E se volentieri si assiste proprio a una mancanza di conoscenza da parte della gente, delle caratteristiche di questi animali, del comportamento di questi animali, quindi ci sono persone che si espongano molto. Ricordo per esempio il caso della persona aggredita nella Cefalù nel Parco della Madonia, che sicuramente è un fatto molto brutto, dispiace a tutti, però è una persona che probabilmente ha fatto anche un errore, perché nel momento in cui il cane va ad avventarsi contro il cinghiale è un errore enorme mettersi nel mezzo per cercare di dividerli, insomma, quindi un po' di buon senso, un po' di conoscenza della materia forse avrebbe evitato anche quell'incidente.
Quanto vale la vita degli animali d'allevamento? Ci chiediamo spesso. Un'idea ce la può dare la vicenda accaduta recentemente a Colle Corvino, in provincia di Pescara, dove 2000 conigli sono morti all'interno di un allevamento che era stato chiuso, lasciando prigionieri nei capannoni questi viventi senza aria, senza acqua e senza viveri. L'azienda che gestiva i capannoni infatti ha chiuso la sua attività, ha spento l'impianto di aereazione, ha mandato a casa le maestranze. Nessuno comunque tra proprietari e lavoratori si è posto il problema di queste 2000 vite che si stavano spegnendo, soffocate per mancanza d'aria, ma anche di acqua e di cibo. Due associazioni animaliste hanno presentato un esposto alla magistratura dopo che sono state chiamate dai cittadini, i quali avvertivano un odore nauseante arrivare da quei capannoni. Sembra che i cittadini non avessero ricevuto alcuna risposta dalla pubblica amministrazione comunale, che pure era stata avvertita. Questi sono gli effetti collaterali dell'allevamento, direi più in generale del carnismo e della cultura carnista, e anche di ogni luogo di detenzione e contenzione. Di vite che non contano, proprio come le vite di quei 2000 conigli, parla il libro Corpi che non contano, Judith Butler e gli animali, a cura di Massimo Filippi e Marco Reggio, pubblicato recentemente dalla casa editrice Mimesis. Il servizio è della nostra ottima corrispondente da Milano, Roberta Marino.
Bodies that matter, corpi che contano. Nel 1993 usciva il libro scritto da Judith Butler, filosofa americana. Pensatrice ma anche attivista, in questo suo celebre testo ridiscute la nozione di genere, sviluppando quella della performatività di genere, che oggi ha un ruolo di primo piano nella riflessione femminista e queer. Rivisitando quel titolo e il suo pensiero, la casa editrice Mimesis pubblica oggi Corpi che non contano, Judith Butler e gli animali. Opera a più voci, dove la teoria di Butler viene estesa anche ad altri soggetti esclusi da ciò che viene considerato il modello dominante del normale e naturale. Curatori del libro, che comprende anche un'intervista alla stessa Butler e saggi di Massimo Filippi, Richard Evenson, Marco Reggio, James Stanescu, Federico Zappino, sono gli stessi Marco Reggio e Massimo Filippi. A Marco Reggio abbiamo chiesto di chi sono i corpi che non contano, di cui si parla nel testo.
I corpi che non contano sono, quasi banale dirlo, ma sono quelli degli animali, dei non umani. Abbiamo voluto utilizzare il titolo di un famoso libro di Judith Butler, che è Corpi che contano, con l'aggiunta di una negazione, per rimarcare che gli strumenti utilizzati da Butler per parlare di corpi esclusi, come appunto i corpi di genere non definito, i corpi migranti, i corpi dei palestinesi a Gaza, eccetera, eccetera, sono strumenti che possono essere, devono essere estesi in qualche modo nel loro utilizzo ad altri corpi che attualmente non contano, che sono quelli degli animali sfruttati. Quello che abbiamo riscontrato e su cui abbiamo interpellato proprio Butler è che, come dire, la riflessione di Butler si è fondata sostanzialmente sul dare per scontato, comunque in qualche modo la supremazia o l'eccezionalismo umano. La cosa positiva dal mio punto di vista è che Judith Butler si è esposta, cioè abbia fatto domande anche dirette, no? Per esempio sulla scorta di una sua riflessione sul ruolo del volto nell'etica, nella presa di posizione etica, una domanda diretta che l'abbiamo fatta è se l'animale ha un volto. E su questo per esempio lei ha risposto in maniera molto diretta, cioè effettivamente ha detto che bisognerebbe aprire un lavoro di ampliamento di questa nozione di volto come fondamento dell'etica, della domanda etica che poi porta essenzialmente, la faccio breve, all'ingiunzione, alla domanda, alla richiesta di non uccidere, non uccidermi. Appunto Judith Butler ha riconosciuto che in qualche modo questo tipo di riflessione va ampliata, il volto non è da intendersi solamente come volto umano ma come volto animale in generale. Certe sue prese di posizione in intervista non sono state altrettanto nette, quindi permane in un certo senso una certa ambiguità. La questione del lutto è molto complessa nell'opera di Butler perché lei ha scritto molto sul tema e ha, come dire, ridato, se vogliamo dato anche, una grossa dignità politica al lutto, quindi come strumento di, come dire, di creazione di comunità, di creazione di lotte, di creazione di solidarietà, così via. E uno dei testi che abbiamo scelto, che è quello di Stanescu, che è un autore antispecista, affronta proprio questo tema partendo da questa categoria di Judith Butler, che è il lutto principalmente il lutto omosessuale e poi anche il lutto, per esempio, appunto dei palestinesi, delle vite precarie palestinesi. Stanesco ha utilizzato questo tema, questo concetto per parlare degli animali, cioè quindi del lutto nei confronti degli animali come strumento di mobilitazione, come qualcosa che non va confinato nell'ambito privato. Infatti il suo articolo significativamente si apre con una scena al supermercato in cui lui piange per le vite spezzate degli animali. L'inizio di questo articolo è toccante, ma ci dà anche un po' la misura del fatto che strumenti come quelli battleriani, che sono considerati altamente teorici, possono essere utilizzati nell'attivismo politico, come è stato fatto in ambito queer e femminista.
Corpi che non contano, Judith Butler e gli animali, Mimesis Edizioni, 93 pagine, costo 10 euro.
Anche in questa puntata non vi faremo mancare una ricettina gustosa e gentile. Vediamo che cosa ci ha preparato stavolta il nostro vegan chef Gabriele Palloni.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Una torta di stagione, rapida e ottima sia come dessert che a colazione per una bella razione di energia. La torta di fichi e mandorle al vinsanto. Gli ingredienti per una tortiera da 26 cm di diametro sono 10 fichi maturi ma ancora sodi, un cucchiaio di mandorle a scaglie, 150 g di acqua, 50 g di vinsanto, 150 g di farina, 50 g di fecola di patate, 150 g di zucchero di canna, 50 g di olio di semi di girasole, una bustina di lievito, scorza di limone grattugiata, un pizzico di curcuma in polvere e un pizzico di sale. In una ciotola unite l'acqua, il vinsanto, l'olio, lo zucchero, la curcuma, la scorza di limone e il pizzico di sale. A parte, in un altro recipiente, unite la farina, la fecola e il lievito setacciati. Unite la parte solida a quella liquida tutta assieme, mescolando con la frusta con molta energia. Ottenete un impasto omogeneo e versate il tutto in uno stampo di 26 cm di diametro, precedentemente oleato. A questo punto tagliate i fichi, compresa la buccia, a rondelle o a spicchi e decorate la torta come più vi piace. Terminate aggiungendo le mandorle a scaglie. Fate cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Sfornate e servite con un bicchierino di vinsanto. Con lo stesso impasto potete realizzare dei muffin guarniti con un fico tagliato a spicchi.
Il brano musicale di questa settimana è dedicato alle nostre redattrici e collaboratrici del programma, della serie Siamo Vegane ma non siamo sane. Ascoltiamo uno dei loro miti vegani, ovvero Johnny Depp, che canta anche, oltre che suonare la chitarra. E lo sentiamo dalla colonna sonora del film Into the Woods, in questo Hello Little Girl, insieme alla voce di Lila Crawford.
Set for hours, take your time.
Mother said straight ahead, not to delay or be misled.
But slow, little girl, hark and hush, the birds are singing sweetly. You'll miss the birds completely. You're traveling so fleetly. Grandmother first, then Miss Plump. What a delectable couple. Utter perfection, one brittle, one supple, one
Mother
moment,
said,
my
come
dear.
Come what may, follow the path and never stray.
Just so, little girl, any path
so many worth exploring. Just one would be so boring. And look what you're ignoring. Think of those crisp, aging bones, then something fresh on the palate. Think of that scrumptious carnality twice in one day. There's no possible way to describe what you feel when you talk into your meal.
Mother said not to stray, still I suppose a small delay. Granny might like a fresh bouquet. Goodbye, Mr. Wolf.
Goodbye, little girl. And hello.
Ricordiamo che nella rivista AM Terra Nuova di settembre troverete un dossier contro la caccia a cura della nostra Camilla Lattanzi. Tale dossier è un estratto dell'ebook che si chiama Il vero volto della caccia, che trovate in vendita sul sito della casa editrice. Metteremo tutte le info nel nostro blog. Vi ricordiamo inoltre che venerdì 25 settembre presso la Casa del Popolo di Settignano a Firenze ci sarà una serata con cena, ospiti e proiezioni per discutere sui nefasti effetti della caccia. A ogni partecipante verrà data la possibilità di scaricare gratuitamente l'ebook. Chi fosse disposto a valicare l'Appennino per questo evento si ricordi di prenotare a restiamoanimali@gmail.com, perché la conferma della prenotazione è obbligatoria.
Ed è tutto per questa puntata di Restiamo Animali. L'appuntamento è per la prossima settimana, giovedì 24 settembre, sempre alle ore 13.
Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.